Buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta e Gemini Network. Questo è Press Corner dell'11 febbraio del 2021. Iniziamo la puntata di oggi con un articolo di Internazionale, cartaceo, numero 1395 della settimana del 5-11 febbraio. Un articolo di Giovanni De Mauro. L'8 febbraio per Patrick George Zaki comincia il secondo anno di detenzione. È stato fermato il 7 febbraio 2020, appena arrivato all'aeroporto del Cairo. Frequentava un master in studi di genere all'Università di Bologna e tornava in Egitto per far visita alla famiglia. Secondo la ricostruzione di Amnesty International, è stato interrogato per 17 ore, bendato, ammanettato, poi picchiato e torturato con scosse elettriche. Ed è finito nel limbo della detenzione preventiva, in cui si trovano 30.000 egiziani e che è la misura punitiva più usata dalle autorità contro quelli che sono considerati oppositori politici. La legge consente ai giudici di confermare la detenzione per periodi di 45 giorni fino a 2 anni senza processo. Le accuse a Zaki sono pretestuose e basate su 10 post pubblicati su Facebook da un account che i difensori del ricercatore considerano falso. La vera ragione è l'intimidazione. In Egitto ci sono 60.000 persone che Human Rights Watch definisce prigionieri politici, tra loro attivisti, avvocati, intellettuali e militanti islamisti. Oltre a tanti cittadini comuni, spesso ragazzi accusati di immoralità per i video pubblicati sui social network. Ma quello di Patrick Zaki ha una storia anche italiana, non solo egiziana, perché studia a Bologna e perché la sua vicenda ricorda quella di Giulio Regeni, il ricercatore che il 25 gennaio 2016 fu sequestrato e ucciso al Cairo. Finora il governo italiano non si è mosso in nessun modo per Zaki. Nel frattempo, però, con una piccola cerimonia non troppo pubblicizzata che si è svolta il 23 dicembre nei cantieri navali del Muggiano alla Spezia, Fincantieri, azienda pubblica italiana, ha consegnato agli ufficiali della Marina Militare Egiziana la prima di 2 navi militari acquistate dal Cairo per 1,2 miliardi di euro, a testimonianza dei floridi rapporti commerciali intrattenuti senza nessun imbarazzo dall'Italia con l'Egitto. Questo era l'articolo di Giovanni Di Mauro Floridi su Internazionale del 5-11 febbraio 2021, in cui denuncia l'ipocrisia dell'Italia nei suoi rapporti commerciali, cioè l'ipocrisia nei rapporti commerciali, no, l'ipocrisia in generale e i veri interessi che muovono o non muovono il nostro paese verso la difesa e il sostegno a Patrick Zaki, che si trova in carcere in Egitto da 2 anni. Passiamo ora a un articolo su Radio Città Aperta sul governo Draghi, scritto da Alessio Ramaccioni. Tanto tuonò che piove. Arriva il governo Draghi. Se ne parlava da almeno un anno dell'arrivo di Mario Draghi alla guida del governo italiano, una figura autorevole, ben voluta dall'Europa, capace di gestire economie in difficoltà. È stato il presidente della BCE che ha lanciato il quantitative easing, d'altronde, che poi di quella enorme immissione di liquidità che si riversò come un fiume in piena sui mercati europei, nelle tasche dei cittadini arrivò giusto qualche gocciolina. Ma comunque tanto è bastato a fare di Draghi l'uomo dell'helicopter money, dei soldi lanciati dall'elicottero ai consumatori affamati. Ma la realtà non è questa, anche se in questi giorni è quasi un'eresia sostenerlo. Stiamo assistendo ad una esultanza quasi bipartisan, anzi forse incredibilmente tripartisan, visto che anche il Movimento 5 Stelle sembra che vada ad alimentare la maggioranza a sostegno di Draghi, che non trova giustificazione alcuna se non nella disperazione, nell'incapacità e nell'ignoranza. Disperazione della gente, commercianti, precari e lavoratori autonomi in primis, che davanti a loro vedono il baratro di una crisi del lavoro di dimensioni mai viste. Incapacità della classe politica e dirigente italiana, incapace di gestire la situazione al punto da rendere necessario il pilota automatico imposto dall'Unione Europea ed attivato nello specifico da Matteo Renzi, con l'avallo finale del Presidente della Repubblica Mattarella. C'è poi l'ignoranza intesa proprio come il non sapere, ignorare appunto quello che Mario Draghi rappresenta in senso assolutamente neutro. È l'ex Presidente della Banca Centrale Europea. Basterebbe questo per capire quanto sia lontana dalla realtà l'interpretazione dell'economista ed accademico romano come paladino delle politiche sociali e del welfare. Sicuramente qualcosa del programma di governo di Draghi sarà rivolto al sostegno delle classi sociali più deboli, ma non è questo il senso di un esecutivo guidato da una figura con le sue caratteristiche, che poi sono molto simili a quelle di un altro economista ed accademico ben noto alla politica italiana, Mario Monti. Un parallelo che viene respinto con forza da tutta la politica, anche perché il ricordo di quel governo imposto di fatto dall'Unione Europea è associato a politiche lacrime e sangue, che ancora sono vivissime nel ricordo degli italiani. Monti doveva tagliare. Draghi vuole spendere, è il mantra che praticamente tutti ripetono, quasi come una poesia mandata a memoria. Monti, con lo spread bond BTP a livelli da default, doveva eseguire tagli lineari al welfare per far tornare i conti. Draghi deve ben spendere una somma di denaro che non si vedeva dai tempi del piano Marshall. La differenza appare enorme a chi guarda di sfuggita o a chi è in cattiva fede. Perché il concetto politico-economico che è alla base dei due governi è lo stesso e si può riassumere nella definizione di pilota automatico. Quando c'è la necessità di garantire scelte di governo che siano in linea con il punto di vista politico ed economico di Bruxelles, scatta il commissariamento di fatto delle istituzioni italiane. È successo con il governo Monti nel 2011, poi con i governi di centrosinistra dal 2013 al 2018, la coalizione Italia Bene Comune, guidata da Pierluigi Bersani, prima alle elezioni per una manciata di voti, non aveva i numeri per governare, fu necessario l'accordo con un pezzo di centrodestra lasciando fuori gli euroscettici. E sta avvenendo anche ora questo commissariamento. Il Covid ha innescato un'emergenza forse in attesa, che ha portato alla scelta di far piovere denaro sull'Europa, in particolare sull'Italia. Siamo quelli che avranno di più. Ma i soldi dell'Unione Europea, che sono in gran parte prestiti, sono condizionati. Dobbiamo fare le riforme. Transizione green, lavoro, pubblica amministrazione, digitale, giustizia. Temi caldi della vita politica e sociale italiana per le quali ci sono diverse soluzioni, alcune gradite a Bruxelles, altre meno. Con Draghi a capo di un governo sostanzialmente tecnico, il pilota automatico sarà dunque di nuovo inserito. Non è detto che sia un male, magari alla fine dei conti i risultati saranno positivi dal punto di vista economico e sociale. Anche il governo Monte qualcosa di positivo fece, anche se non se ne serve a memoria. L'importante è avere ben chiari in mente due assunti che sono evidenti. La prima è che con Monti, come con Draghi, la politica del nostro paese è di fatto commissariata. La seconda, che deriva dalla prima, è che così facendo il concetto di rappresentanza politica del popolo finisce di nuovo in un cassetto. Ricordiamocelo la prossima volta che andiamo a votare pensando di stare decidendo qualcosa. E questo era l'articolo su Radio Città Aperta di Alessio Ramaccioni sull'arrivo di Draghi alla presidenza del Consiglio in Italia. Tanto tuonò che piove. Ed eccoci che arriva Mario Draghi. Andiamo ora su Internazionale, un articolo uscito il 9 febbraio. Sulla Cina, su Clubhouse, la censura di Pechino è arrivata subito. Negli ultimi giorni su internet è accaduto qualcosa di eccezionale. Un vento di libertà ha sferzato un paese i cui leader vorrebbero controllare tutto ciò che i cittadini dicono, pensano e sanno. Come tutte le primavere, però, questo momento è stato effimero e così l'8 febbraio in Cina è suonata la fine della ricreazione. Il social network in questione si chiama Clubhouse ed è l'ultima moda di internet. Clubhouse è molto ricercato anche perché vi si accede su invito. La novità è l'organizzazione dei dibattiti sotto forma di stanze audio, senza video e senza iscrizione. La moderazione è molto strutturata in ogni stanza tematica, che può accogliere fino a 5.000 partecipanti. La piattaforma, nata pochi mesi fa negli Stati Uniti, è in forte crescita. Negli ultimi giorni ha registrato una valanga di accessi di utenti cinesi dai quattro angoli del pianeta. Dalla Cina continentale, dalla diaspora, da Taiwan, da Hong Kong o addirittura dalle minoranze uiguri e tibetane. I dibattiti sono stati talmente liberi che l'8 febbraio Pechino ha bloccato l'applicazione, tra l'altro già inaccessibile agli utenti del continente sprovvisti di VPN. Sì. Il sistema per aggirare le limitazioni geografiche. Cosa ha messo paura alla Cina? Contrariamente alla maggior parte dei social network diventati terreno di scontro, Clubhouse, forse perché nuovo, è caratterizzato dal rispetto della parola di chi interviene. Non si litiga, non si alza la voce. Al contrario, si cerca di essere costruttivi. Nel fine settimana, migliaia di sinofoni hanno partecipato a maratone di dibattiti su argomenti tabù in Cina, come la sorte degli Uiguri o il ricordo del massacro di Tiananmen. Il 6 febbraio una stanza è andata avanti per 6 ore senza interruzione con i partecipanti cinesi che hanno espresso una grande soddisfazione per aver potuto interagire in libertà e con rispetto. Quando un uomo di Shanghai ha manifestato dubbi sull'esistenza dei campi di rieducazione degli Uiguri denunciati dalla stampa occidentale, una giovane gli ha risposto raccontando la storia dei suoi familiari restati nello Xinjiang e internati. In Cina oggi non esiste alcuno spazio per discussione di questo tipo. Cosa resterà di questo momento di libertà? Intanto la frustrazione per il fatto che la mannaia sia calata così presto, ma anche la consapevolezza, come hanno sottolineato con entusiasmo numerosi partecipanti l'8 febbraio, che oggi sia ancora possibile discutere senza scontrarsi in un mondo cinese polarizzato e tormentato da correnti ideologiche e dai rancori accumulati attraverso la repressione e i conflitti. Clubhouse intanto va avanti con le sue stanze in tutte le lingue. Esistono già nutrite comunità di lingua italiana o francese, soprattutto legate al mondo della tecnologia. In ogni caso, il momento cinese ha permesso a Internet di riallacciarsi allo spirito libertario degli inizi, prima che le forze della discordia e del denaro inquinassero quegli spazi di libertà che un tempo erano i social network. Forse anche Clubhouse andrà incontro alla stessa sorte, ma in fondo è questa la natura della rivoluzione digitale permanente: creare senza sosta il graal dello scambio e della condivisione, nonostante i forti venti contrari. Questo era un articolo uscito in Su Internazionale di Pierre Aschi di France Inter su questo nuovo social network Clubhouse che è stato censurato da Pechino. Chiudiamo con una notizia dal Post, una storia che arriva dagli Stati Uniti, dove alcuni hacker hanno cercato di avvelenare l'acqua di una città della Florida. Venerdì scorso è stato tentato un attacco informatico al sistema idrico di Oldsmar, una città di circa 15.000 abitanti nella baia di Tampa, in Florida. Alcuni hacker hanno cercato di avvelenare l'acqua pubblica. La notizia è stata diffusa solo lunedì durante una conferenza stampa di Bob Gualtieri, sceriffo della contea di Pinellas, dove si trova Oldsmar. Gualtieri ha detto che è stato un dipendente del sistema idrico cittadino ad accorgersi che qualcuno era entrato in remoto nel computer che gestisce il trattamento dell'acqua. Inizialmente il dipendente non aveva dato molta importanza all'anomalia, dato che il software per la gestione della rete idrica permette ai supervisori di accedere ai computer in remoto. Circa 5 ore dopo, però, si è accorto che qualcuno aveva aperto diversi programmi e aveva alzato i livelli di lascivia, una sostanza in passato utilizzata come detergente che in piccolissime quantità serve a bilanciare l'acidità dell'acqua. Gli autori dell'attacco avevano cercato di portare i livelli di lascivia dalle normali 100 parti per milioni alle 11.100, una quantità che avrebbe potuto avvelenare i cittadini di Oldsmar se l'acqua avesse raggiunto le loro abitazioni. Il dipendente del sistema idrico però se ne è accorto in tempo e ha regolato, la sostanza sui livelli normali. In tutto, secondo le autorità cittadine, l'attacco sarebbe durato tra i 3 e i 5 minuti. Gli attacchi informatici alle infrastrutture cittadine, come il sistema idrico ad esempio, sono da tempo temuti dagli esperti di sicurezza informatica. Negli ultimi anni, dalle dighe ai gasdotti, in sempre più infrastrutture sono stati introdotti sistemi informatici che ne permettono il monitoraggio in remoto. La trasformazione digitale di queste infrastrutture comporta però anche il rischio che qualcuno provi ad entrarvi dall'esterno e a manometterne il funzionamento, come è successo a Oldsmar. Nel 2013 alcuni hacker iraniani entrarono nel sistema di gestione di una piccola diga dello stato di New York, la Bowman Avenue Dam. Ancora oggi non è chiaro perché gli hacker avessero attaccato quella piccola diga, se volontariamente o per errore, confondendola con la molto più grande Arthur R. Bowman Dam, che però si trova in Oregon. Negli ultimi anni altri attacchi di questo tipo sono avvenuti in diversi paesi del mondo. Lo scorso anno, scrive il New York Times, alcuni hacker affiliati alle guardie rivoluzionarie iraniane avevano cercato di attaccare il sistema idrico di Israele senza riuscirvi e Israele si era vendicato a sua volta compiendo un attacco informatico contro un porto iraniano. In passato, gli Stati Uniti avevano creato un virus, Stuxnet, con l'obiettivo di sabotare il software della centrale nucleare iraniana di Natanz, e nel 2017 gli hacker russi avevano cercato di sabotare alcune centrali elettriche, ma l'attacco era stato fermato in tempo. Sempre dagli hacker russi, lo stesso anno avevano compiuto un attacco informatico a un impianto petrolchimico saudita, disabilitandone i sistemi di sicurezza. E questo era un articolo del Post raccontando di questo attacco hacker per provare ad avvelenare l'acqua di una città della Florida, i nuovi rischi legati all'evoluzione tecnologica di queste infrastrutture. Per oggi è tutto, Press Corner termina qua. Un buon proseguimento di ascolto.
Dourada do sol, mesmo que.